Alessandro Vietti, buongiorno.
Buongiorno a te Livio, buongiorno
a tutti. Benvenuto e benvenuto davvero. Grazie. Qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare un libro che ha un titolo ambizioso, Cosmopedia, e Alessandro Vietti è insieme con noi per raccontarcelo, ma non troppo. Come sempre succede qui nel Posto delle Parole, noi diciamo spesse volte che amiamo stare sulla soglia delle storie, perché poi saranno gli ascoltatori, i prossimi lettori a scoprire molti dettagli, come anche di questo nuovo libro uscito da qualche mese dalla casa editrice Zona 42 per la firma di Alessandro Vietti, che è arrivato questo libro è arrivato dopo 5 anni, quindi una scrittura che si è fatta lunga, complessa.
Sì, un libro che ha avuto una gestazione non travagliata, perché non è stato travagliato, ma sicuramente l'ambizione che c'era alla base del libro ha comportato prima un lungo momento di ricerca, che poi si è protratto anche durante la stesura del libro, e poi comunque un lavoro piuttosto lungo, perché di fatto poi la stesura del libro è durata tra la prima stesura poi le varie lavorazioni successive 3 anni praticamente, quindi un anno e mezzo di ricerche e poi 3 anni di lavoro sul testo. Quindi sicuramente l'aggettivo che hai usato all'inizio, ambizioso, è la parola giusta. Io non nascondo di aver voluto alzare un po' l'asticella rispetto ai testi precedenti, ma lo faccio per me, perché è quasi un modo anche per mettersi alla prova, con determinati temi e con determinati modi di affrontarli. E questo, insomma,
e quali sono questi determinati modi di affrontare questi temi, Alessandro Vietti?
Ma il tema che da cui nasce Cosmopedia era quello dell'antropocene, quindi i temi che sono in questo momento ci interessano in maniera globale, quindi innanzitutto il cambiamento climatico e tutto ciò che gli sta intorno come causa e come conseguenza. Il cambiamento climatico è una cosa che stiamo affrontando in un modo in cui ci troviamo davanti in un modo nuovo, perché il cambiamento climatico è una cosa che avrà ripercussioni in un futuro non prossimo, in un futuro remoto. Quindi innanzitutto la fantascienza è un ottimo strumento per indagare qualcosa che avrà effetti sulle generazioni a venire. Ma il modo di cui parlavi prima di affrontarlo è stato che ho voluto affrontarlo in maniera positiva, nel senso che questo libro non parla di un classico libro post-apocalittico, no? di un manipolo di sopravvissuti che cercano di andare avanti.
Direi che è il contrario, perché qui è l'umanità che deve darsi da fare.
È l'umanità che si è salvata, esatto. È l'umanità di un futuro imprecisato, ma piuttosto lontano da noi, un'umanità un po' diversa dalla nostra, che però si è salvata. Si è salvata da questo pandemonio, diciamo, che ci circonda, e alle protagoniste, queste tre piccole cucciole, che io chiamo cucciole, tre umane un po' diverse da noi, che sono in qualche modo evolute da quello che siamo adesso, scoprono in questa loro esperienza, in questo viaggio che fanno, un viaggio ovviamente rocambolesco, un viaggio avventuroso, scoprono delle storie che vengono raccontate loro come leggende, che gli raccontano come è stato, cosa è successo, in che modo noi ci siamo salvati, cosa è successo nel loro passato che le ha fatte arrivare a essere quello che sono.
E questo libro, i nostri ascoltatori lo devono sapere, non è un libro distopico.
No.
Ed è importante, perché oggi, e vorrei ragionare con te su questa definizione, Alessandro Vietti, oggi la parola distopia, spesse volte la diciamo così anche a caso, no? E purtroppo non diciamo più la parola utopia, ma la distopia ha preso il posto. Che necessità c'è della distopia?
Ma la distopia ha preso il posto non solo dell'utopia, perché comunque ovviamente poi sappiamo benissimo che la distopia di qualcuno è l'utopia di qualcun altro, certo, e viceversa, no? Il punto è più che altro che in questo caso, in questo momento storico letterario, la parola distopia ha preso un po' il posto di tutto, quindi tutto diventa un po' distopia nel momento in cui viene raffigurato qualcosa di negativo, naturalmente, siccome poi la drammaturgia tende a illustrare un negativo da cui poi in qualche modo ci si cerca di salvare, in qualche modo la parola distopia in questi anni è stata un po' inflazionata. In questo caso, nel caso di Cosmopedia, invece, no, ho voluto recuperare il senso dell'utopia, ma non come paradiso nel quale tutto è bello, tutto è fantastico.
Potremmo dire che tutto è mondo.
Tutto è mondo, esatto, e tutto è l'utopia diventa un ragionamento per capire come ci si può salvare, come si può andare verso un mondo migliore. E in Cosmopedia il centro nevralgico di questa cosa è il recupero di un rapporto con la natura.
E di un rapporto con la natura, e questo sta forse, Alessandro Vietti, una forma di mitologia di questa narrazione.
Esattamente, esattamente, perché di fatto il racconto delle protagoniste è già di per sé un racconto mitologico che viene a sua volta raccontato, cioè spiegato attraverso altre mitologie, altre leggende che loro interpretano come miti, ovvero di come storie che vengono loro raccontate, che servono per conoscere se stesse, per conoscere il modo in cui loro sono arrivate a essere quelle che sono. E questo, il mito diventa il modo di conoscere il mondo e in qualche modo anche di crearlo.
In questo libro c'è anche un rapporto molto particolare, in questa narrazione straordinariamente fantascientifica, di quello che parlavamo poco fa dell'umanità, no? Di quello che è invece il rapporto che l'umanità, che tutti quanti noi abbiamo con una parola difficilissima, l'abbiamo appreso nel periodo del Covid, cioè la parola scienza. Cosa ci dice questa storia a proposito di scienza?
A proposito di scienza, il romanzo attraverso la scienza trova il suo modo per avere una soluzione ai suoi problemi, ma lo trova in un modo che è una scienza che va oltre, perché la scienza che viene raccontata in uno dei flashback che ci sono all'interno del libro, perché il libro poi è questa narrazione di queste protagoniste del futuro che appunto raccontano queste storie, che si ritrovano raccontate queste storie, che sono dei lunghi flashback all'interno del testo, e uno di questi è proprio un racconto scientifico di uno scienziato che però ha un'intuizione che va oltre la scienza, va verso l'umanità, cioè noi come umanità potremmo avere un grandissimo potere se solo ci riunissimo tutti insieme, ma in grande quantità. Lo scienziato arriva a stabilire oltre 1,5 miliardi di persone, insomma, che si trovino tutti coordinati, tutti rivolti verso la stessa intenzione per 10 minuti, e questo consentirebbe di modificare la realtà, quindi di avere dei miracoli o di avere anche delle cose terribili, perché comunque questo potere che l'umanità, secondo questo scienziato, potrebbe ottenere, potrebbe disporre di questo potere, sarebbe totalmente amorale, quindi potrebbe essere rivolto verso il bene come pure verso il male.
E di orrore in questo libro ce n'è anche molto, oltre alla possibilità di superare l'orrore stesso e incontrare una parola speranza, che non è una speranza così plastica, ma una docta spes, no? Come si diceva un tempo.
Sì, assolutamente, perché l'orrore è quasi il filtro attraverso il quale tu devi passare, no? Il prezzo che devi pagare per raggiungere quel luogo sociale, quel luogo naturale, quel luogo cosmico che fa sì che hai superato il momento drammatico in cui stavi prima. E qui ci sono vari momenti, come hai detto giustamente tu, ci sono anche delle figure che incarnano l'orrore in maniera mitologica, perché poi questa storia è fatta di storie, e dentro ci sono altre storie, perché in qualche modo siamo tutti fatti di storie, il mondo è fatto di storie.
Se il mondo è fatto di storie, potrei dire, Alessandro Vietti, che allora noi, se il mondo è fatto di storie, noi siamo un tamburo che batte, no? Come citato in un certo punto del libro, ed è bella questa immagine, il tamburo che batte e che batte per qualcuno, e quindi siamo un abbraccio.
Esatto, infatti è proprio quello che dicevamo poco fa sull'umanità intesa come un'entità unica, l'unicità intesa come insieme, come comunità globale. Il trovare il modo, una cosa che non è mai accaduta nella storia dell'umanità, perché l'umanità è sempre frammentata per questioni politiche, per questioni ambientali, geografiche, l'umanità per salvarsi deve trovare un'unità, quest'unità che è anche quella del cosmo. Infatti poi il libro passa anche attraverso delle visioni quasi filosofiche, sulla visione proprio dell'uomo all'interno del cosmo e come parte univoca di esso.
A proposito di filosofia, vedo qui una sottolineatura tra le tante, no? Un pensiero filosofico. Io nasco, tramo la mia storia, il tempo uccide, il tempo non esiste, il tempo è una menzogna, e così via. Ecco, se non sono pensieri filosofici questi.
Lo sono, e questo fa un po' parte di quell'ambizione di cui parlavamo all'inizio, proprio perché questo libro è un libro molto stratificato, ha molti piani di lettura, perché è anche un po' il modo con cui io voglio scrivere le storie, avere comunque uno scheletro che ti consente di avere una storia bella, piacevole da leggere, una sorta di avventura che abbia una parte di intrattenimento, perché per me la letteratura deve sempre comunque in qualche modo essere anche intrattenimento, ma poi avere anche dei piani che, se un lettore vuole, può cogliere, può scavare, può trovarci delle cose. Io ce le ho trovate, a me ha cambiato molto la scrittura di questo libro, soprattutto per
che
me.
Che cosa, per esempio, ha cambiato?
Ma io in tutte le ricerche che ho fatto, perché ho fatto ricerche di tantissimi generi, dall'intelligenza artificiale, c'è una bibliografia nutrita, dall'intelligenza artificiale all'antropologia, delle tribù del Centro America, dell'Amazzonia, allo sciamanesimo, all'utilizzo delle droghe allucinogene. E dentro questi temi ci sono tutti, e questi in qualche modo mi hanno portato a modificare la mia visione del mondo, perché se devi scrivere un libro così devi per forza avercelo dentro, per scrivere delle cose devono far parte di te. Non si può scrivere un libro così se questo libro non ti è prima entrato dentro a tu che lo stai scrivendo. Poi i lettori, ognuno lo recepirà e lo giudicherà, lo apprezzerà se lo incontrerà nella sua testa, nella sua ragione, nel suo cuore, nel modo in cui poi ogni lettore trova le cose scritte dagli altri, se c'è un incontro, no, fra i due spiriti, no, quello che l'ha scritto e quello che lo legge. Però per me è stata un'esperienza davvero, davvero unica di scrittura, rispetto anche a quelle che avevo fatto in precedenza.
Eh sì, perché è un gettare qualcosa dentro, dentro il cosmo, dentro lo spazio, questo libro, perché ci apre veramente uno sguardo straordinario su quella che è un nuovo modo di intendere la fantascienza, diversamente da quella che noi pensavamo. E a proposito di spazio, adesso devo andare, mentre parlavo ho cercato una sottolineatura, eccola qua: ho scoperto la monotonia dentro lo spazio. Ci potete credere? La verità è che lo spazio è per lo più vuoto, e il vuoto è per lo più noia. E dentro tutto questo vuoto, le poche scintille di vita sparse negli sperduti granelli solari accendono potenziali di passione e curiosità genetiche solo le prime volte, ma quando si cominciano ad avere le prove della loro ricorrenza, entrano nell'ordinarietà e si trasformano anche loro in noia. Tutto comincia nella noia e nella noia finisce, anche nello spazio.
Sì, a me questa riflessione mi nasce, tra le altre cose, anche dalle notizie che spesso riceviamo dalle missioni spaziali, no? E quando ci si sorprende, io ne leggevo una ieri, no? che hanno scoperto per la prima volta, hanno osservato un arcobaleno, quindi un fenomeno, diciamo così, ottico tipo arcobaleno, su un pianeta extrasolare, quindi in un sistema solare esterno alla Terra, a quello terrestre, a quello del nostro sistema solare. E queste scoperte, come scoprire l'acqua su Marte o sulla Luna, e altre cose, o i vulcani che eruttano su Io, o i laghi di metano su Titano, queste cose qui ci sorprendono, no? Ci lasciano bocca aperta, ci fanno cadere la mascella, come si dice, ma se ci pensiamo in maniera oggettiva, sono scenari quasi normali. Noi ci sorprendono perché sono in posti dove non possiamo essere, posti molto distanti, posti che non abbiamo visto prima. Ma in realtà questo sta a significare che noi stessi non siamo speciali. Cioè la vita, io ovviamente non abbiamo ancora nessuna prova dell'esistenza della vita su altri pianeti, di nessun tipo di forma. Io dal punto di vista statistico sono convinto che ci sia la vita da qualche altra parte nell'universo. Ma la storia della scienza, dell'astronomia in particolare, ma della scienza in generale, è un progressivo allontanarci dall'antropocentrismo. Cioè noi, dalla presunzione di noi stessi come prima e unico scopo dell'universo. Io su questa cosa sono molto cinico, e quindi credo che noi non siamo per niente speciali. Siamo una manifestazione dell'universo, del cosmo, ce ne sono molte altre, ma non siamo più speciali di altre. E quella frase, quella citazione che dici, che hai letto, riporta un po' questo, perché noi dobbiamo ritrovarci, proprio per ritrovare quel rapporto con la natura, che non ci metta sul piedistallo, perché finché noi saremo sul piedistallo della natura, noi penseremo di poter disporre di essa come ci pare, e quindi di distruggerla, o comunque di pensare che sia una cosa nostra, quello che abbiamo fatto da sempre, vogliamo dire, perché alla fine i testi sacri, la Bibbia ci racconta che noi siamo lì, qui, sulla terra, nel mondo, che il mondo è stato creato perché noi ne disponessimo. Noi diamo i nomi alle creature, possiamo disporre come ne vogliamo secondo i testi sacri, e questo alla lunga, esasperandolo con il mondo che vediamo oggi, è quello che ci sta portando all'antropocene, che ci sta portando verso degli scenari che non sono favorevoli alle generazioni che verranno.
Chi lo sa, magari dobbiamo abbandonarci al caso che decide, no? quindi lo scopriranno i nostri ascoltatori, sì, prossimi lettori del libro Cosmopedia, scritto da Alessandro Vietti e pubblicato da Zona 42. Però vorrei ancora soffermarmi sulle pagine dei ringraziamenti e delle note, perché Alessandro Vietti chiude chiedendo a tutti quanti noi di portare il fuoco e di tenerlo acceso. Ora, questa immagine mi ha portato a un ambiente, quello del romanzo La strada di Cormac McCarthy, no? Mm-hmm. Di questo bambino che potremmo dire che quasi in senso profetico è il custode del fuoco, ed essendo custode del fuoco è lui la speranza di vita e comunque di sopravvivenza. C'è qualche attinenza?
Ma in questo caso, adesso io non ricordavo quella scena della strada, magari mi è rimasta dentro, a volte si tirano fuori delle cose in maniera inconscia, ma il fuoco in questo caso non è solo quello che dicevi tu, quindi la speranza, la sopravvivenza, perché comunque anche l'avere il fuoco disponibile nell'antichità, no? Non si cercava di non far spegnere mai il fuoco, perché avere il fuoco era una cosa complicata e averlo a disposizione era una cosa preziosa. In questo caso il fuoco che interessa a me è il fuoco delle storie, è il fuoco di trovarci intorno tutti insieme a raccontarci, a scambiare idee, a non perderci di vista, a sentirci una comunità. In questo caso posso essere io che sono l'autore e dall'altra parte ci sono i lettori, ma è sempre uno scambio ed è importante che non si perda questo legame, perché il senso degli uni si ricava soltanto in relazione a quello degli altri.
Sì, perché tutti quanti siamo relazione e da lì non sfuggiamo, e chi sfugge a questa cosa ha il futuro segnato, ed è un futuro molto molto breve, questo anche nel senso rispetto a quello che stiamo vivendo proprio in questo tempo, in questi giorni, con il panorama che abbiamo di fronte. Queste sono parole importanti, ma prima di salutarci, Alessandro Vietti, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un saggio scientifico, diciamo così, etologico, è Come imparare il balenese, di Tom Mustill, edito da Saggiatore, ed è un racconto abbastanza corposo, sono abbastanza all'inizio, di questo giornalista documentarista che si è ritrovato per un episodio di un incontro fortuito con un cetaceo ad approfondire la sua conoscenza di questi affascinanti e fantastici animali, anzi vorrei dire creature non umane, visto che in Cosmopedia la parola animale non viene usata, perché l'animale è sempre visto in contrapposizione all'uomo, no? Invece siamo tutti animali, e quindi ci sono solo creature umane e non umane, e lui si è trovato, all'inizio lo racconta, si è trovato, era in kayak in una baia di Monterey, in California, e c'erano delle megattere che nuotavano nelle acque insieme a loro. A un certo punto una è uscita dall'acqua e quasi è andato è uscita dall'acqua e quasi è caduta sopra di lui, solo che all'ultimo, secondo una esperta, all'ultimo momento la balena si è spostata come se l'avesse voluto salvare. E lui da questo ha detto, ma in questi cetacei, che sono molto evoluti anche dal punto di vista del linguaggio e del canto, no? Il famoso canto delle balene, se riuscissimo con l'intelligenza artificiale, se riuscissimo a decifrare quello che loro ci stanno dicendo, che cosa ci direbbero? Questo è veramente affascinante.
Affascinante e terribile anche, perché quanta verità ci potrebbero buttare addosso.
Quanta verità potrebbero buttarci addosso, esattamente.
E qui parlavi poco fa, a proposito del tuo libro, delle relazioni di uno, relazioni degli altri, no? E qui la relazione con gli animali non umani è profondamente toccante. Non è solamente una comunicazione nel vero nel senso tecnico della cosa, ma è una comunicazione che si fa anche altro, come è scritto da Tom Mustel.
Sì, infatti c'è anche un altro libro che io ho adorato sotto questo aspetto, che è quello di Carl Safina, Al di là delle parole, che parla comunque di comunicazione e di relazioni interspecie, umani e non umani. Ed è anche abbastanza curioso notare come questi aspetti, questi tipi di conoscenze, in qualche modo, se si ha un po' la sensibilità di vederlo, stanno emergendo in maniera molto forte in ambito culturale, e lo si vede dai prodotti editoriali che escono su questi argomenti. E vuol dire che c'è un interesse che sta crescendo di questo, su questo, se cresce l'interesse, significa che c'è una sensibilità che piano piano in qualche modo si insinua all'interno della società, magari lentamente, magari su poche persone, ma piano piano qualcosa forse sta cambiando.
Grazie davvero, Alessandro Vietti, del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te, grazie a voi, grazie a chi ci ha ascoltato.